saremo sino Martinelli.
Buongiorno a tutti, sono particolarmente lieto per questa presenza di Monsignor Martinelli e ringrazio a nome di tutti. E è una lunga conoscenza personale che abbiamo da prima che diventasse prete e mi fa piacere che ci sia in questo momento qui, perché dice almeno due cose. La prima è il desiderio nostro di camminare in comunione con la Chiesa e con la Chiesa diocesana di Milano in particolare. E quindi, come Monsignor Martinelli è qua come espressione autorevole della Chiesa di Milano. E la seconda cosa è che in lui, francescano, si uniscono due tipi di carismi, il carisma gerarchico e il carisma cristi, carismi più che vengono riconosciuti qui anche in questo documento. Quindi mi pare che poi riferimento a San Francesco credo che sia particolarmente forte e particolarmente attuale dal momento che il Papa ha voluto fare un riferimento molto forte a questa unione dei due carismi, scegliendolo come suo nome. Quindi siamo particolarmente grati a Monsignor Martinelli e volentieri lo ascoltiamo. Grazie.
Grazie Don Giorgio per queste sue parole di presentazione e di introduzione. Sono molto contento di essere qui a condividere con voi alcune ore di questa giornata, nelle quali cercherò di presentarvi un documento promulgato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sulla relazione tra doni gerarchici e doni carismatici nella vita e nella missione della Chiesa. Questo documento si intitola Juvenescit Ecclesia, vuol dire appunto la Chiesa ringiovanisce. Quindi c'è speranza per tutti. Allora il mio intervento sarà costruito in due parti. La prima parte sarà intitolata Contesto e struttura del testo, del documento, mentre la seconda parte sarà intitolata I passaggi chiave del documento. Allora, entriamo subito nel vivo del testo, in questa prima parte, Contesto e struttura del testo, con un primo passaggio che intitoliamo Lo scopo del documento e la sua struttura. Vorrei iniziare con una citazione abbastanza ampia del documento all'inizio, in cui ci fa capire subito di che cosa si tratta. Il compito di comunicare efficacemente il Vangelo risulta essere particolarmente urgente nel nostro tempo. Il Santo Padre Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ricorda che se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Continua poi ancora il documento. L'invito ad essere chiesa in uscita porta a rileggere tutta la vita cristiana in chiave missionaria. Il compito di evangelizzare riguarda tutti gli ambiti della Chiesa, la pastorale ordinaria, l'annuncio a coloro che hanno abbandonato la fede cristiana e in particolare a coloro che non sono mai stati raggiunti dal Vangelo di Gesù o che lo hanno sempre rifiutato. In questo compito imprescindibile di nuova evangelizzazione è più che mai necessario riconoscere e valorizzare i numerosi carismi capaci di risvegliare e alimentare la vita di fede del popolo di Dio. Con questa citazione noi possiamo comprendere qual è lo scopo di questo documento, di questa lettera che, come sapete, è stata pubblicata il 15 maggio di quest'anno e affronta il tema della relazione tra i doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa, dunque nella prospettiva della Chiesa in uscita, in uno stato permanente di missione. Questo è un punto molto importante. Questo documento non descrive un problema interno alla Chiesa, ma si preoccupa di una dinamica missionaria della Chiesa. Non si tratta di mettere d'accordo gerarchia e carisma come un problema interno della Chiesa, ma di accorgersi dell'importanza nella dinamica missionaria della Chiesa del rapporto tra doni gerarchici e carismatici. Il documento che stiamo presentando è di per sé molto breve. E forse il mio rischio è di parlare di più di quanto sia lungo il documento. Il documento è composto da 24 numeri, quindi è molto, molto breve. Vediamo subito la struttura. C'è una breve introduzione, poi un primo capitolo, i carismi secondo il Nuovo Testamento, poi la relazione doni gerarchici e carismatici nel magistero recente della Chiesa, poi un terzo capitolo, il fondamento teologico della relazione tra doni gerarchici e carismatici. Poi, nel quarto capitolo, viene descritta la relazione tra i doni gerarchici e carismatici nella Chiesa e nella sua missione. Infine, un capitolo molto concreto, la pratica ecclesiale della relazione tra questi due, e poi una conclusione mariana. È importante una riflessione sul documento fatta dal prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, che nel presentare il documento nel mese di giugno ha rivelato che questo documento ha avuto una storia di preparazione molto lunga. Il documento ha avuto inizio nella sua elaborazione nel 2000, nell'anno santo del 2000. Quindi è interessante, è iniziato in un anno santo e è finito in un anno santo. Dall'anno santo del grande giubileo dei 2000 anni all'anno santo della misericordia, quindi 16 anni di gestazione. Perché ci è voluto così tanto tempo? Dico subito, non è l'unico documento che ha avuto una storia così lunga, ce ne sono anche altri che hanno avuto storie simili, così complesse. Sullo sfondo del documento ci sta la nascita e lo sviluppo delle aggregazioni ecclesiali di varia natura, prima e dopo il Concilio Vaticano II, la cui natura e la collocazione ecclesiale ha posto diverse questioni, sia di ordine ecclesiologico che di ordine canonico, si potrebbe dire. Può essere utile constatare che la riflessione esplicita sui carismi è stata sostanzialmente molto scarsa lungo la storia della Chiesa e della teologia, soprattutto della parola carisma. Dopo il Nuovo Testamento si è parlato in realtà molto poco. Questa è una fatica anche recente. Pensate, il Concilio Vaticano II in realtà parla molto dei carismi. Il codice di diritto canonico del 1983, che ha recepito il Concilio Vaticano II, non parla mai di carismi. E questo è un elemento di contrasto. Quindi dice una certa fatica nella tradizione teologica e canonista di parlare dei carismi. Questo è il motivo per cui i sommi pontefici, in particolare Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, insieme anche a Papa Francesco, hanno sentito il bisogno di intervenire più volte sul ruolo dei carismi all'interno della comunione missionaria della Chiesa. Anche perché, è bene notarlo, il termine carisma da un po' di decenni viene utilizzato invece con grande abbondanza all'interno del popolo di Dio, ma anche dai mass media. C'è un uso molto diffuso, tuttavia senza un controllo critico del termine. Per tanti secoli non abbiamo parlato di carisma. Adesso sembra che tutti parlino di carisma. Non da ultimo c'è stato anche un uso non teologico della parola carisma, per esempio da parte della sociologia, che lo fa per descrivere alcuni movimenti sociali senza riferimento alla parola di Dio. In questa prospettiva invece, quella del documento più teologica, il termine carisma, oltre alle affermazioni preziose del Concilio Vaticano II, entra nei documenti del Magistero della Chiesa proprio per due motivi. Il primo, per collocare ecclesiologicamente le nuove aggregazioni ecclesiali, soprattutto di tipo laicale. E poi una seconda esigenza è quello di chiarire il ruolo ecclesiologico della vita consacrata all'interno della Chiesa, che il Concilio Vaticano II separa nettamente dalla struttura gerarchica della Chiesa. Il Concilio dice che la vita consacrata non appartiene di per sé alla struttura gerarchica della Chiesa, quindi lo identifica come carisma. Secondo una certa comprensione di carisma che adesso andiamo a vedere. Un documento un po' simile a quello che noi abbiamo tra le mani adesso, Iuvenesci Ecclesia, infatti è stato un documento intitolato Mutue Relationes, pubblicato nel 1978. Il nome significativo, Mutue Relationes, cioè relazioni discendevoli. Questo documento riguarda il rapporto tra i vescovi, quindi carismi o doni gerarchici, e i religiosi. Anche in questo caso dobbiamo dire ci sono voluti almeno 10 anni per scrivere questo documento. È stato elaborato dalla fine del Concilio Vaticano II fino al 1978. Papa Francesco ha chiesto adesso di riscrivere questo documento dopo la pubblicazione di Iuvenesci Ecclesia. Andiamo al secondo elemento. Approfondiamo questa difficoltà ecclesiologica lungo la storia della Chiesa nel parlare dei carismi. Si deve subito dire che già nell'epoca patristica si parla molto poco dei carismi. I carismi sono stati poco tematizzati a partire dall'epoca subapostolica fino a noi oggi, anche se il significato della parola carisma è sicuramente rintracciabile lungo la storia della teologia e della Chiesa, anche se con espressioni linguistiche diverse. Cerco subito di dire probabilmente qual è il motivo di questa fatica. Il motivo è con tutta probabilità da individuarsi nel carattere problematico una presunta esperienza diretta dello Spirito Santo, sollevavano la pretesa di emanciparsi dalla struttura sacramentale, dall'autorità della comunità, anche dalla Sacra Scrittura, per seguire percorsi e altre scritture di carattere esoterico, solo per iniziati. Di questa realtà si ha del resto già traccia nel Nuovo Testamento, da alcune ammonizioni fatte da San Paolo, ma anche da San Giovanni. Il fenomeno molto diversificato degli spirituali, presenti in modo differente in tutta la storia del cristianesimo, hanno dato un'ombra lunga di sospetto su tutto quello che è carismatico. Ciò tanto vero l'aver fatto diventare la parola carismatico quasi sinonimo di stranezza, quasi di eccentricità rispetto al modo comune di vivere la vita cristiana. Questa comprensione dei carismi non ha facilitato la loro comprensione come elemento invece essenziale alla vita cristiana. È utile tuttavia ricordare una espressione della teologia della grazia utilizzata nella scolastica del Medioevo per indicare quello che noi potremmo chiamare oggi i carismi. Conferma che sebbene ci siano state difficoltà nell'uso dell'espressione, tuttavia non è mai mancata nella Chiesa la percezione di quanto noi chiamiamo carisma. Si tratta di un'espressione molto tecnica che si può formulare così. Grazia, gratis, data, e grazia, gratum, facens, che potremmo tradurre con grazia data gratuitamente e la grazia che mi rende grato. In un certo senso questa seconda espressione, grazia gratum facens, rappresenta la grazia santificante necessaria alla salvezza per essere giustificati di fronte a Dio. Una grazia che si riceve attraverso i sacramenti, mentre la prima formula, grazia, gratis, data, indicava quei doni dati dallo Spirito gratuitamente, liberamente, distribuiti dallo Spirito secondo un disegno imperscrutabile di Dio. Questa formula, grazia gratisata, cioè quello che noi chiameremo il carisma, e grazia gratum facens, questa formula aveva il vantaggio di assicurare il fatto che il carismatico non potesse, in forza del suo dono, sentirsi autorizzato di staccarsi dalla grazia santificante e sacramentale nella Chiesa e dalle fonti proprie della vita cristiana. Cioè, la persona carismatica non poteva ritenersi a posto per il fatto di avere un carisma, ma doveva, come tutti i fedeli, obbedire all'autorità e accogliere la grazia dei sacramenti per avere la salvezza. Tuttavia, questa formula, grazia gratificata, grazia gratificata, rischiava di considerare questi due doni di grazia piuttosto separatamente, senza capire la relazione. Arrivando rapidamente all'epoca moderna e contemporanea, in ambito teologico, troviamo innanzitutto le problematiche sorte all'interno della riforma protestante, alla fine del XIX secolo, quando soprattutto due grandi teologi protestanti, Hanna e Sohme, cercano di rileggere tutte le origini cristiane come storia di un conflitto tra istituzione e carismi. A causa di questo conflitto, una parte a un certo punto prevarrebbe sull'altra. Quindi la storia delle origini cristiane sarebbe il prevalere della istituzione sui carismi. Questa interpretazione moderna delle origini conflittuali del rapporto tra carisma e istituzione ha pesato tanto nella ecclesiologia, anche all'interno della Chiesa cattolica. E faccio subito un inciso molto importante. È significativo che invece il Concilio Vaticano II sostanzialmente non parla di istituzione e di carismi, ma parla di doni gerarchici e carismatici, per far capire che sono tutti doni dello Spirito Santo, quindi evitando all'origine la contrapposizione tra istituzione e carisma. Facciamo un'ultima considerazione storica, prima di entrare nelle nuove linee di ricerca. Il magistero della Chiesa cattolica nel XIX secolo ha parlato dei carismi soprattutto come un dono positivo delle origini cristiane. E in termini contemporanei ne ha parlato solo in relazione ad alcuni doni straordinari particolarmente legati all'autorità del Sommo Pontefice, come ad esempio il carisma della infallibilità. Ma vediamo adesso le nuove piste di lettura del tema dei carismi. Qui vorrei citare due autori cattolici che hanno aiutato molto il Concilio Vaticano II ad affrontare questo tema. Il primo è Karl Rahner, il quale scrisse negli anni 50 un libro molto importante che noi potremmo tradurre con il titolo La dimensione carismatica della Chiesa. Questo grande teologo diceva che se durante la storia della Chiesa tante volte i carismi erano stati vissuti in modo da minacciare la struttura fondamentale della Chiesa, Oggi il problema è esattamente il contrario, cioè c'è il rischio che l'istituzione soffochi la dimensione carismatica della Chiesa e quindi auspicava una valorizzazione della dimensione carismatica della Chiesa. L'altro teologo che vorrei citare è von Balthasar, il quale, tra i molti testi, scrisse un contributo intitolato Cari e Carisma, e noi potremmo dire Grazia e Carisma, volendo mostrare come ogni dono di grazia legato alla struttura sacramentale della Chiesa corrisponde alla dimensione personale e carismatica dell'azione dello Spirito Santo. In estrema sintesi, si deve riconoscere, soprattutto nel tempo immediatamente precedente al Concilio Vaticano II e poi nel dibattito successivo, significativi interventi della ricerca biblica, della riflessione teologica, che hanno soprattutto colto il valore dei doni carismatici nell'ambito della ecclesiologia di comunione, della riscoperta della missione dello Spirito Santo nella Chiesa e nel mondo, anche in risposta ad una accusa sollevata soprattutto dalla teologia ortodossa nei confronti della teologia cattolica di avere troppo dimenticato l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa. Arriviamo dunque brevemente a considerare i recenti interventi magisteriali. Già prima del Concilio, il Papa Pio XII aveva scritto una enciclica sulla Chiesa, Mystici Corporis, dove per la prima volta in modo articolato iniziava a parlare dei doni carismatici che animano la Chiesa. Poi, soprattutto, il Concilio Vaticano II avrà dei testi molto importanti, soprattutto nel documento Lumen Gentium e nel documento Apostolica Actuositatem sull'apostolato dei laici. I sommi pontefici successivi introdurranno una espressione particolarmente forte. Diranno che i doni gerarchici e i doni carismatici entrambi sono coessenziali alla costituzione della Chiesa. Questa espressione, ribadita più volte da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, costituisce il cuore del documento che adesso andremo a presentare. Quindi doni gerarchici e carismatici sono coessenziali alla costituzione della Chiesa. Entriamo così nella seconda parte. Ecco, vedete, io mi sono ritrovato lo schema che era scappato, adesso non ci serve più. Seconda parte. I passaggi chiave del documento. Il primo elemento che voglio mettere in evidenza è l'intenzione del documento di far comprendere positivamente le nuove realtà carismatiche nella Chiesa sorte prima e dopo il Concilio Vaticano II. Il testo esprime la consapevolezza rinnovata della Chiesa circa i numerosi doni carismatici presenti, in particolare nel nostro tempo. Questi doni carismatici sono per la missione della Chiesa in tutte le sue dimensioni. Al numero uno del documento si dice che è più che mai necessario riconoscere e valorizzare i numerosi carismi capaci di risvegliare e alimentare la vita di fede del popolo di Dio. Il documento offre poi una descrizione sintetica della natura, soprattutto delle nuove aggregazioni ecclesiali che si formano attraverso un carisma condiviso. Le aggregazioni ecclesiali sono frutto di un carisma condiviso, realtà fortemente dinamiche, capaci di suscitare particolare attrattiva per il Vangelo e di suggerire una proposta di vita cristiana tendenzialmente globale, investendo ogni aspetto dell'esistenza. E questo sottolinea la diversità di queste nuove aggregazioni, per esempio rispetto alle confraternite, a delle associazioni che possono avere uno scopo limitato all'interno della Chiesa. Cioè queste aggregazioni tendono ad avere un carattere globale di tutta la vita cristiana, non solo, confraternita del Santissimo Sacramento, che si occupa di sostenere la devozione e la adorazione al Santissimo Sacramento. Per queste aggregazioni ecclesiali tendenzialmente si occupano di tutte le dimensioni globali dell'esistenza cristiana. Per tale realtà, poi nel documento, è giunto il tempo della maturità ecclesiale, la quale comporta la loro piena valorizzazione, inserzione nelle chiese locali, nelle parrocchie e sempre rimanendo in comunione con i pastori ed attenti alle loro indicazioni. Questo in fondo è lo scopo del documento. Valorizzare queste realtà, ma fare in modo che si inseriscano nella struttura della Chiesa particolare, nelle parrocchie sottomesse ai pastori della Chiesa. E qui può essere utile una nota bene su queste realtà aggregative di cui il documento in particolare insiste. Spesso queste aggregazioni si collocano sostanzialmente a livello di tutto il popolo di Dio, attraversando diverse vocazioni, mentre tradizionalmente erano legati, e lo sono tuttora, a un particolare stato di vita, quello della promozione dei consigli evangelici. Mentre i carismi condivisi delle aggregazioni ecclesiali normalmente puntano a valorizzare non uno stato di vita particolare, ma il battesimo come tale. Cioè, la maggior parte di queste aggregazioni ecclesiali puntano a riscoprire l'importanza della vita battesimale. Quindi i movimenti che noi chiamiamo ecclesiali laicali per lo più sono movimenti di riscoperta del battesimo, del valore globale della vita battesimale. E questo è molto in linea con il Concilio Vaticano II, soprattutto con la ecclesiologia della Lumen Gentium, che nel capitolo secondo ha parlato della Chiesa come popolo di Dio e si fonda sul sacerdozio battesimale, cioè sul sacerdozio comune di tutti i fedeli. E inoltre lo fa in relazione al capitolo quinto della Lumen Gentium, cioè quello che riguarda la vocazione universale alla santità di tutti i fedeli battezzati. Quindi questo carattere battesimale dei carismi corrisponde effettivamente alla grande sottolineatura fatta dal Concilio Vaticano II sul valore fondamentale del battesimo come creazione dell'uomo nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo battezzato, animato attraverso lo Spirito Santo dai diversi carismi. Un altro importante contenuto del documento sta nel chiarire maggiormente in che cosa consiste propriamente un carisma. A questo è dedicato il secondo capitolo del documento, che effettivamente è una analisi di carattere esegetico del Nuovo Testamento. Qui vediamo insieme qualche passaggio. Al numero 4 si dice: carisma è la trascrizione della parola greca carisma, il cui uso è frequente nelle lettere pauline e compare anche nella prima lettera di Pietro. Esso ha il senso generale di dono generoso e nel Nuovo Testamento è usato soltanto in riferimento a doni che provengono da Dio. In alcuni passi il contesto gli conferisce un senso più preciso, e qui ci sono dei riferimenti, il cui tratto fondamentale è la distribuzione differenziata di doni. Particolarmente importante è anche il numero 5, sul fatto che i doni siano sempre elargiti dallo Spirito, dalla Trinità, potremmo dire, per l'utilità della Chiesa, per la sua edificazione nella carità e per la missione. Il Nuovo Testamento esclude strutturalmente un conflitto tra i diversi doni, in particolare tra quelli gerarchici e carismatici, per un semplice motivo, perché lo Spirito Santo è all'origine sia dei doni gerarchici, ma è anche all'origine dei doni carismatici. Quindi, per loro natura non possono essere in conflitto. È vero che i carismi possono essere utilizzati male, come anche l'autorità ecclesiastica può essere usata in modo inadeguato. Si possono possedere doni carismatici e non essere in grazia di Dio. Questo indica che l'avere un carisma non esime dal bisogno della grazia santificante e della grazia sacramentale. Il numero 6 afferma la legittima e importante varietà dei carismi nella Chiesa. Arriviamo così ad una duplice conclusione sulla specificazione dei carismi. La prima appunto riguarda la necessità di superare definitivamente una visione conflittuale del rapporto tra carisma e istituzione. Non ci sono due chiese, una chiesa carismatica e una chiesa istituzionale. C'è una sola chiesa dove lo Spirito Santo agisce attraverso doni gerarchici e doni carismatici, ma non ci sono due chiese, ce n'è una sola. Qui questo viene poi precisato nel numero 7, ma adesso possiamo non fermarci su questo elemento che ho già descritto. Mentre è importante la seconda nota, cioè che si deve riconoscere che il Nuovo Testamento non ha un uso univoco della parola carisma, ne ha un uso polisemantico, cioè la parola carisma veicola per struttura sua più significato. Perciò il numero 8 dice, si deve anche riconoscere che non vi troviamo un uso univoco del termine carisma, piuttosto occorre constatare una varietà di significati che la riflessione teologica e il magistero aiutano a comprendere nell'ambito di una visione complessiva del magistero della Chiesa. Da qui si comprende la scelta che il documento fa, in forza del Concilio Vaticano II, di parlare di doni gerarchici e di doni carismatici. Nel presente documento l'attenzione viene posta sul binomio evidenziato dal numero 4 della Lumen Gentium, dove si parla appunto di doni gerarchici e doni carismatici, i rapporti tra i quali appaiono stretti e articolati e si hanno la stessa origine e lo stesso scopo. Vediamo adesso il terzo passaggio, quando il documento della congregazione riassume il contributo fondamentale del magistero della Chiesa. Qui i testi sarebbero molti, ma io richiamo semplicemente quelli fondamentali utili a capire la visione generale che il documento vuole dare. Passaggi fondamentali innanzitutto del Concilio Vaticano II. Uno l'abbiamo già citato, Lumen Gentium 4, in cui è proprio il Concilio a dire lo Spirito guida la Chiesa verso la verità tutta intera, la unifica nella comunione e nel servizio, la costruisce e la dirige, attenzione, lo Spirito Santo costruisce e dirige mediante diversi doni gerarchici e carismatici e la arricchisce dei suoi frutti. Quindi è proprio il Concilio a stabilire questa forma duale. Lo Spirito agisce attraverso i doni gerarchici, lo stesso Spirito agisce attraverso doni carismatici. L'altro testo importantissimo del Concilio è Lumen Gentium 12. E qui vale la pena leggerlo tutto intero, perché è quello che ci si può dire. Lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri e ad adornarlo di virtù, ma distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali con le quali li rende adatti e pronti ad assumere vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa, secondo quelle parole. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio. E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinate a rispondere, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Quindi qui abbiamo un'immagine molto interessante della azione dello Spirito della Chiesa. Da una parte lo Spirito agisce nella struttura gerarchico-sacramentale, ma nello stesso tempo l'anima, attraverso diversi carismi distribuiti liberamente, perché la Chiesa possa rispondere alle varie necessità della sua missione, secondo diversi contesti storici, culturali e sociali. Dopo ci sono, ma non sto a leggerli tutti i testi, c'è questo numero 10 del documento Iuvenis Ecclesia che descrive il contributo che il magistero successivo dei pontefici forniscono. Qui ho già accennato prima alla categoria della coessenzialità, quindi non mi soffermo su questi testi di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, ma anche Papa Francesco parlerà della armonia che lo Spirito Santo crea tra i carismi all'interno della Chiesa in relazione alla autorità dei pastori. In definitiva, questa è la conclusione, fa il documento, è dunque possibile riconoscere la convergenza del magistero recente sulla coessenzialità tra i doni gerarchici e carismatici. Una loro contrapposizione, questa frase è importantissima, una loro contrapposizione come anche una loro giusta posizione, cioè mettere gerarchia e carismi l'uno contro l'altro, oppure anche semplicemente mettere l'uno in fianco all'altro, sarebbe sintomo di una erronea o insufficiente comprensione dell'azione dello Spirito Santo nella vita e nella missione della Chiesa, dove invece i doni gerarchici e i doni carismatici sono coessenziali, quindi devono accettare.